Firenze per assaporare grandi concerti ed ottimi cibi, fresheggiando nel Parco delle Cascine.
Controradio.
Nove in punto, è già l'estate impazza, come diceva lo spot, e certamente non ci si annoia con questa campagna elettorale balneare che, messa così, poteva sembrare una cosa e ci avrebbe fatto morire dei pizzichi, come dicono a Roma, e invece ogni giorno ce n'è una. Peraltro, prima della pubblicità, prima della sigletta, i cari Pearl Jam cantavano la corona di spine, e oggi cercheremo di capire chi indossa la corona di spine, il titolo della puntata di questa mezz'oretta speciale lezioni versione bagnasciuga. C'eravamo tanto amati, che è un titolo che avevamo scelto sabato pensando ad Italia Viva. Infatti nella seconda parte sentiremo Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva, ma nel corso del fine settimana si è consumato questo divorzio dopo il matrimonio lampo tra PD ed Azione. Ciclone Calenda, citava Chiara Brilli leggendo il titolo principale del Corriere della Sera, e anche i PD e Calenda si erano tanto amati, sia pur per poco, e a quanto pare il divorzio è arrivato inesorabile. Parleremo di tutto questo oggi. Naturalmente vi do subito il numero WhatsApp 342-8104-111 per i vostri commenti e per il quizzino. Naturalmente il quizzino non ce lo facciamo mancare, nemmeno oggi. La domanda è questa, però mi raccomando, non googolate, ma questo è facile, soprattutto per gli ascoltatori di Controradio, che immagino avranno ricordi ben chiari di quello che accadde il 21 febbraio del 2007. 21 febbraio del 2007 segna l'inizio della crisi del governo Prodi su una risoluzione che riguardava la politica estera, le missioni italiane all'estero. Ebbene, ci furono due senatori della maggioranza che votarono contro, e nacque lì, partì lì la crisi del governo Prodi, che poi durò tra fasi travagliate per circa un annetto fino alla caduta definitiva del governo. Allora, chi sono questi due senatori e a quale partito appartengono?
Tell me I'm the only one. Wanna
Cosa mi piace di te, what I like about you? Cosa gli piaceva a Letta di Calenda e a Calenda di Letta? Questo è un po' il quesito. Buongiorno, buongiorno al direttore editoriale di Controradio Fabrizio Morviducci. Ciao direttore, ciao. Buongiorno.
Ciao allora, Domenico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Volevo approfittare della tua cultura calcistica, che è diciamo notevole, per quanto non arrivi alla mia, però insomma ti metto alla prova. Chi ha sbagliato Pagliuca, te la ricordi questa frase di Vujadin Boskov, no? Qua ci fu un'uscita clamorosa di Pagliuca in una, non mi ricordo se era Sampdoria, Inter o qualcosa del genere, bucò completamente la palla e Boskov, rivolto alla panchina, chiese: ma chi ha sbagliato, Pagliuca? Allora Pagliuca, ti chiedo, ma chi ha sbagliato in questo frangente, no? Letta, che ha voluto tenere insieme una coalizione un po' Frankenstein, se vogliamo, con un accordo politico da una parte, un accordo elettorale dall'altra, 30% dei collegi per Azione, 20% per Verdi e Sinistra Italiana, o ha sbagliato Calenda, che si è piccato e, come dice Letta, ora consegna il paese alla Meloni?
Ma secondo me la questione è semplice, non si può mettere insieme ciò che non sta insieme in natura, è evidente. Se a questo ci aggiungi una tendenza naturale di Calenda ai colpi di teatro, alle decisioni improvvise, mescola tutto insieme, cuoci quanto basta e il risultato è questo. Era assolutamente chiaro che sarebbe finita così. Peraltro questa cosa ha rovinato totalmente la domenica del centro-sinistra, perché è chiaro che loro puntavano su questa alleanza monstre, come dici te, per combattere nei collegi uninominali, dove ci sarà lo scontro più complicato. Tra l'altro una delle regioni dove ci sono più collegi uninominali è proprio la Toscana, quindi tutto a questo punto diventa più difficile. Ma passami la battuta di costume, a proposito di costume, avevamo passato la domenica a cercare i braghettoni a righe di Salvini per fare la scena da abbinare, voglio dire, con la croce del Tau. Adesso dobbiamo ripartire con le magliette di Calenda. È una situazione estiva totalmente folle.
La magliettina di Calenda ha il suo fascino, certo. Dopo la canotta di Bossi, certamente la magliettina di Calenda. Chissà se ci sarà il patto, te lo ricordi, il patto com'era? Il patto della crostata, il patto delle sardine, non mi ricordo, vabbè. Comunque, detto che allora mi sembra l'errore è stato cercare un'alleanza che non poteva stare in piedi, nascerà questo famoso terzo polo, cioè l'amore tra Renzi e Calenda si consumerà?
Senti, intanto c'è questo problema di firme per il quale appunto ripartire da zero, visto che le firme erano di più Europa. Azione appunto dovrà riscimentarsi e ritrovare appunto le firme per le liste elettorali, e il tempo passa molto veloce. Io non lo escludo, però appunto sapendo che Renzi e Calenda sono due persone con personalità piuttosto forti, bisognerà capire se per amor di vittoria elettorale e di consenso troveranno una quadra. C'è da dire che in questo momento la scelta di Renzi di non voler stare all'interno del PD, o quantomeno del mucchio selvaggio dentro al PD, è stata una scelta coerente e per il momento lo pone come unico, diciamo, rappresentante un po' al centro.
Premiante, indubbiamente. Diciamo in questo frangente, no? Perché da qui poi al 25 settembre secondo me ne vedremo delle belle. Allora, il tema della Toscana è un tema naturalmente che diventa ancora più centrale, perché qui Italia Viva ha un serbatoio di voti importante, ne parleremo poi dopo con l'eurodeputato Nicola Danti, e qui anche Azione si percepisce possa avere un risultato significativo. Questo in una regione che è comunque governata da una maggioranza che tiene insieme PD e Italia Viva, per quanto ci siano le rassicurazioni quotidiane da parte di tutti e soprattutto del presidente della giunta regionale Eugenio Giani, forse qualche fibrillazione ce la regalerà.
Ma quello sicuramente, anche perché Renzi Italia Viva per fare una campagna elettorale aggressiva. Lui ha detto che punta al 5%, ovviamente la sparata grossa, non a caso appunto i suoi detrattori lo chiamano il bomba. Sicuramente però per fare una campagna che punti alla sopravvivenza politica dovrà fare una campagna aggressiva sul PD, ed è evidente ed è in luce anche da alcuni fatti che sono successi in regione, da tutta una serie di situazioni che stanno nascendo non solo nella politica ufficiale dell'aula, ma anche poi in tutta una serie di alleanze per il governo allargato, quello che direbbero appunto le partecipate, le società, i vari movimenti che poi reggono in piedi il sistema di centrosinistra di governo.
Anche perché, voglio dire, abbiamo avuto le avvisaglie durante la recente campagna elettorale delle amministrative, che pure riguardava poche piazze, per quanto alcune importanti, e già lì delle fibrillazioni ci sono state, figuriamoci in questa fase. Peraltro Renzi ha già cominciato a dichiarare sugli errori di Letta, eccetera, potrà anche dire: vedete che quando a suo tempo feci le scarpe, tra virgolette, a Letta, avevo ragione, perché politicamente non è proprio il massimo. Però senza entrare in queste riflessioni che vedremo nei prossimi giorni, c'è un tema che arriva anche da un messaggio di Andrea, che è questo: dice, la campagna elettorale non esiste, l'Europa ci chiede di abbassare il debito pubblico e tutti a promettere. Questo dice Andrea. Noi siamo arrivati al 160% del PIL, il debito pubblico, un debito pubblico davvero importante. Allora, secondo alcuni dietrologi, in realtà il centrosinistra stia giocando a perdere, perché ci hanno poca voglia di andare a gestire una fase che sarà certamente complicata, cioè quella dell'autunno, con l'inflazione, la crisi delle materie prime, la crisi energetica, eccetera eccetera. È una lettura plausibile, complottismo?
Ma guarda, io non so cosa ne pensino i dietrologi. Io sono convinto di un fatto, che quello che diceva Giulio Andreotti, ossia il potere logora chi non ce l'ha, sia una grande verità, anche perché è chiaro che ci sono condizioni oggettive difficili, difficilissime per il centro-sinistra. Sicuramente il centrodestra è avanti e lo spettro di una vittoria larga, di una traversata nel deserto che durerà del tempo c'è, però è chiaro che se vai a fare una campagna elettorale con l'obiettivo appunto di gestire, di governare, quantomeno ci devi provare, non è che puoi fare una campagna a perdere. Chi è che può fare una campagna a perdere?
Questo è evidente, però le ultime mosse, no? Sembra un pochino.
Sono d'accordo, Domenico, è vero, è assolutamente vero quello che dici, più che altro perché secondo me è un po' il sentiment dell'italiano medio quello che fa paura in questo momento. Anche i sondaggi, i primi sondaggi che cominciano a circolare fanno intravedere uno scenario da tregenda, però credo che insomma alla fine la posta in gioco sia alta, molto alta, e che rinunciare in partenza sarebbe sbagliato.
Grazie a Fabrizio Morviducci, buona mattinata, buon lavoro, ciao ciao.
Grazie a te, Domenico, grazie agli ascoltatori.
Allora, vi vedo abbastanza timidi sulla questione del quizzino, la cosa mi lascia un po' perplesso, ve lo ripeto perché era abbastanza semplice. Ora potete anche googolare, dai, visto che non ci siete riusciti finora. Chi sono i due senatori che il 21 febbraio 2007, con la non partecipazione al voto, dettero il via sostanzialmente alla crisi del governo Prodi? Chi sono? A che partito appartengono? È il quizzino di oggi, stanno arrivando messaggi invece di commento sulla situazione politica. Noi intanto salutiamo e ringraziamo l'eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Vuole cimentarsi nel quizzino? Lei lo sa, sì, se lo ricorda.
Turigliatto, esatto. Non mi ricordo chi era.
Esatto, Turigliatto. Allora aspettiamo l'ascoltatore di Controradio per l'altro che è meno famoso, in realtà pur avendo un cognome abbastanza comune, però era Turigliatto, il senatore Franco Turigliatto di Rifondazione Comunista, uno dei due, 21 febbraio 2007, la risoluzione riguardava la politica estera dell'Italia. Allora, noi abbiamo intitolato questa puntata C'eravamo tanto amati, no? E pensavamo al rapporto tra Italia Viva, Partito Democratico, eccetera. Però poi fine settimana è successo altro e quindi, questo titolo si è allargato anche a altri protagonisti. Quello che è accaduto ieri sicuramente vi fa felici?
Beh, non è che noi abbiamo una strada che abbiamo individuato qualche settimana fa, quando abbiamo scelto di decidere di partecipare a questa competizione elettorale, dando un messaggio molto chiaro di una forza politica che non si aggrega a nessuna dei due grandi poli che in qualche maniera rappresentano due coalizioni disomogenee che non rispondono ai bisogni dell'Italia e che non portano avanti l'agenda Draghi. Il fatto che ieri qualcun altro si sia reso conto che una coalizione dove aveva deciso di partecipare non risponda ai requisiti che pensava ci conferma nelle scelte che avevamo già fatto prima.
Naturalmente il quadro cambia. Letta ha già detto la mossa di Calenda è acqua al mulino della Meloni.
Ma io non penso, per un motivo molto semplice, perché abbiamo già visto in Italia che non si fanno le coalizioni contro, non è più il tempo di qua o di là. Tutti sanno benissimo che questo sistema politico è un sistema politico bloccato che ha prodotto in questi anni soltanto delle false coalizioni, tant'è vero che nessun governo è mai durato tutta la legislatura, nemmeno quello in cui Berlusconi aveva ampie maggioranze parlamentari con più di 100 deputati, e lo abbiamo visto che sono talmente innaturali che portano a una situazione frammentata. Oggi, nel momento in cui queste due coalizioni sono oggettivamente una molto più spostata a destra, l'altra molto più spostata a sinistra, probabilmente oggi c'è da dare un messaggio molto chiaro che c'è una possibilità al centro per costruire una forza politica che sia in grado di portare avanti con competenza, capacità il governo del paese, e questo è quello che è il messaggio che vogliamo lanciare. Poi probabilmente sarà il caso anche di riformulare le nostre istituzioni, i nostri sistemi elettorali, i nostri sistemi istituzionali per rendere questo paese più competitivo e più adatto a dare una politica adatta a questo periodo.
Rispetto alla Toscana, questo scenario, per quanto ci siano rassicurazioni da entrambi i fronti, può portare eventualmente a delle situazioni difficili da gestire a livello politico all'interno naturalmente della giunta regionale?
Ma guardi, noi abbiamo partecipato alle elezioni regionali con un'alleanza, con un candidato presidente e con un programma politico. Noi siamo, oggi facciamo una elezione che non riguarda la regione, riguarda il governo del paese, l'elezione del Parlamento italiano e il successivo governo. E quindi sono due elezioni diverse. Noi in regione Toscana abbiamo fatto quell'elezione, abbiamo partecipato, abbiamo eletto i nostri consiglieri, abbiamo contribuito e contribuiamo ogni giorno al governo della regione Toscana, non solo perché c'è il vicepresidente, ma perché nel consiglio regionale diamo gli indirizzi. Come ha detto il presidente, peraltro talvolta, più vicini al presidente di altri partiti di maggioranza, e non vedo perché si debba cambiare le cose in regione. Dopodiché, se qualcuno pensa di portare gli scontri a livello nazionale anche sulla regione Toscana, se ne assume la responsabilità.
Beh, però lei è troppo esperto per non capire che è una campagna elettorale che sarà certamente giocata sul filo anche della tensione, non porti a degli episodi, diciamo, spiacevole, no? Ad esempio ieri Renzi ha dichiarato, leggo un virgolettato, quindi certamente essendo virgolettato fa capo proprio a Matteo Renzi: questo è l'ennesimo capolavoro di Letta, come sta facendo campagna elettorale per Meloni lui, nessuno. Quindi c'è, diciamo, sicuramente siamo agli inizi, immaginiamo in questo mese.
Se dovessi citare i virgolettati contro Matteo Renzi degli esponenti del PD.
Ma meglio, cioè, meglio mi dice, per l'appunto, cioè andiamo, non era per dire l'uno o l'altro, è proprio il rischio che questa campagna elettorale vada ad ampliare un solco.
La campagna elettorale, come sempre, sarà fatta di scontri, asprezze, quando si fanno, ognuno si giocano in campi diversi, ci saranno sempre momenti di maggiore tensione. Io penso sia utile tenere al riparo delle tensioni elettorali il governo della Regione Toscana, e poi il 26 faremo i conti. Io penso che sarà necessario del PD anche ripensare la propria strategia. Per due anni ha avuto una strategia di alleanza nei 5 Stelle, si è reso conto solo all'ultimo, forse non si era reso conto dell'affidabilità di questa forza politica, e si trova oggi a fare un'alleanza solo con l'estrema sinistra e nessun altro li sta seguendo. Questo è il punto politico, e penso che dopo le elezioni il Partito Democratico avrà da riflettere questo. Poi vediamo, tutte le elezioni si giudicano a ex post, non a ex ante.
Certo, è certo.
Il 26 per capire quale sarà il risultato elettorale, quale sarà il messaggio che gli elettori italiani daranno alle forze politiche italiane.
Però ex ante possiamo dire che gli italiani ci stanno capendo poco, perché lei dice, ovviamente, portando acqua al suo mulino, che c'è un accordo tra PD e la sinistra, diciamo, radicale, per quanto insomma i Verdi e Sinistra Italiana non siano proprio ascrivibili a questo novero. Ma c'è anche più Europa nella coalizione, che non ha seguito Calenda, e più Europa sono diciamo nel novero dei liberisti o degli ultraliberisti. Quindi dal punto di vista politico, Come la spiegherebbe lei agli italiani questa frattura e come dire, la necessità di costruire un terzo polo?
Ma guardi, più Europa credo ci siano motivi diversi rispetto a quelli di far parte, perché se io giudico ciò che hanno detto gli amici di più Europa negli ultimi periodi, che cosa hanno affermato nell'ultimo anno e mezzo, ma è facile andare a rivederlo su Twitter, credo che abbiano un certo disagio a stare in quella composizione, ma non giudico gli altri quello che scelgono di fare. Io penso che quella coalizione sia una coalizione che non ha una proposta di governo, per questo stesso motivo che le dicevo, perché più Europa e Frantoiani non potranno mai avere una proposta di governo assieme, e gli italiani credo siano stufi di avere coalizioni che hanno l'unico obiettivo quello di andare contro altre coalizioni, tanto più che questa richiamo all'ordine contro qualcun altro o contro qualcuno più pericoloso, quindi, che può rappresentare un pericolo, non funziona più, e lo abbiamo visto a Lucca nell'ultima tornata elettorale, quando si è gridato a un'alleanza con Casa Pound, e poi gli elettori hanno dato fiducia lo stesso al centrodestra e non a noi. Il problema è dare una proposta politica vera al paese, ai cittadini che sappiano scegliere. Poi questa è una campagna elettorale molto strana, perché si fa in un periodo in cui non siamo oggettivamente abituati a farla, ancora non è cominciata, oggi siamo alle schermaglie tutte interne al mondo della politica, probabilmente tanti cittadini sono distanti, hanno in testa adesso qualche giorno di relax, di riposo, ma credo che nelle prossime settimane dovremmo parlare dei problemi che davvero attanagliano il nostro paese, a partire dall'inflazione, dal costo della vita, dei redditi dei cittadini, dalla competitività del nostro sistema produttivo, dall'energia. Questi sono i temi con cui dovremmo confrontarci, e credo che i cittadini dal 1° settembre probabilmente avranno modo di vedere diverse opzioni sul campo, che non saranno due, probabilmente saranno quattro, perché c'è anche il Movimento 5 Stelle che conta, che corre per conto proprio, e poi le somme le teniamo il 26.
Un'ultima domanda riguardo alla questione, diciamo, mettiamola così, delle personalità, perché sono arrivati anche vari messaggi in questo senso. Molti hanno visto nei mesi passati, e ancor più vedono oggi, una difficoltà a tenere insieme Renzi e Calenda, non tanto per la proposta politica quanto per la questione della leadership, diciamo, il fatto che entrambi mirano a primeggiare. Riuscirete a comporre questa vicenda? È un problema vero o è tutta un'amplificazione giornalistica?
Io penso che se noi ragioniamo di politica, e di politica con la P maiuscola, e quindi di programma politici, di candidature di una proposta politica del paese, non sarà difficile tenere insieme due persone come Matteo Renzi e Carlo Calenda. Credo che in questo momento ci sia un bene superiore all'interesse personale di ciascuno, che è quello di costruire questa proposta politica che nel paese c'è e c'è bisogno, lo vediamo dai messaggi che stiamo ricevendo da molti giorni, da tante parti, anche dal mondo deluso dal centrodestra, non vuol consegnarsi alla Meloni, e credo che la nostra responsabilità è questa, e credo che la responsabilità dei due leader in questa fase sarà maggiore rispetto a quella delle, come dire, eventuali esperienze personali.
Grazie a Nicola Danti, eurodeputato di Televiva, buona giornata, buon lavoro a lei.
Buona giornata a voi.
Come passa il tempo quando ci si diverte, diceva mia nonna, e effettivamente con questa campagna elettorale non c'è tempo di annoiarsi, davvero. Posizioni in campo, c'è qualcuno che dice spengo la radio, non si possono sentire così tante fandonie, ma no, non la spengete la radio, l'idea è quella appunto di farvi sentire tutte le campane in maniera tale che poi alla fine riusciate a capire, è sempre bene capire le ragioni dell'altro, no? Per riuscire a farsi un'idea, io almeno la penso così. È arrivato un messaggio vocale in extremis, senza rete, ragioniere, che facciamo? Lo sentiamo? Ce lo prendiamo? Dai, proviamoci senza rete. Ok, nel frattempo vi dico che la soluzione è arrivata, la soluzione al quizzino. Uno era Franco Turigliatto di Rifondazione, noi premiamo Andrea che non vince nulla se non la citazione, perché ha detto Rossi, per l'appunto Fernando Rossi, però Andrea ha vinto a metà perché ha detto di Rifondazione. In realtà Fernando Rossi era stato eletto nelle Marche nella lista dei Verdi Comunisti Italiani. Il messaggio vocale no, non c'è, non si carica. Allora ci immaginiamo la rondellina che sta girando sul Mac del ragionier Crescioli, e quando avrà l'ok da parte della mela morsicata ci darà il beneplacito, e magari riusciamo a sentire questi 44 secondi. Dovreste vedere le espressioni che fa il ragionier Crescioli, sconfortate. No, non lo prendere il piccone, che già, insomma, va bene. Allora, avete capito, eravamo tanto amati, ma in questo fine settimana si sono consumati alcuni divorzi eccellenti, altro che Ilaria e Totti. Qui, insomma, Calenda dice: quella che ho preso è una delle decisioni più sofferte da quando sono in politica. Sentiamo il messaggio audio che è arrivato.
Scusa, sono Stefano, però rispetto all'intervista di poco fa, definire i Verdi e sinistra italiana una sinistra radicale mi sembra non solo un'esagerazione, ma veramente non ha, perché scusami, allora Calenda che fa la volta a Calenda, che Calenda li ha definiti di tutto di più, cioè come la mettono, cioè io credo che ognuno si debba guardare le cose proprie senza far tante critiche agli altri, ognuno porta i suoi programmi e sui programmi si vede veramente le situazioni.
Eh sì, dai, però gliel'ho fatto notare a Danti che insomma definirli sinistra estrema, poi c'è pure più Europa nella compagine, quindi anche se Danti ha così alluso a altre questioni che non hanno a che fare con la politica. Ci fermiamo qui, torniamo domattina alle 9, ora arriva Popolare Network, poi rimanete con noi con l'ottima musica di Controradio. Buona mattinata!